Babilonia, un'ora scarsa di chiacchiere e musica, con due conduttori ancor più scarsi della durata e un ospite da cui dipende inevitabilmente tutta la sostanza del programma. Gli scarsi per la cronaca sono Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Almeno ammette che c'è della sostanza in qualche modo.
Sì, ma non abbiamo delle previsioni del tempo a luna di notte da affidargli anziché distruggerci l'inizio di ogni programma?
Guarda, io le affiderei anche di peggio. Purtroppo, come sai, non possiamo. È che ci dà degli scarsi e non se la prende mai con i nostri colleghi, tra l'altro. Solo con noi.
Sì, sì, con noi. E vabbè.
Non si capisce. D'altronde la sopportiamo da tanto tempo, possiamo continuare tranquillamente. Intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
E benvenuti e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che fedelmente ogni domenica sono in nostra compagnia per questo che è un itinerario anche un po' sbalestrante nel mare magnum della musica ad ogni luogo ed ogni tempo.
Sì, siamo partiti oramai tanti anni fa proprio con questa mission, quella di fregarcene dei muri tra i generi, tra gli stili e cercare in questo modo di, anzi, a trovare le affinità, le vasocomunicanze. Devo dire che è un gioco che ci dà sempre nuove sorprese e che conferma il fatto che le barriere tra le musiche sono tutte artificiali.
L'unico problema è che a noi non piace la cosiddetta musica liquida, quindi continuiamo ad accatastare montagne di supporti sonori e stiamo un po' per raggiungere il limite anche i nostri magazzini.
Però abbiamo un Drupi, valente, abbiamo Drupi.
Sì, Drupi ci aiuta, però è in grossa difficoltà.
Drupi, quindi... il cantante?
Sì, è lui, sia chiaro, assunto da tempo ormai.
È quello che tiene in ordine la discoteca.
Esatto, ma ha bisogno decisamente di una mano. Io correrò ad aiutarlo, ma come sempre anche oggi partiamo dal nostro canto di Babele.
Oi tara, ai tara, le telli catlai turi.
Le vedo che ci stanno guardando in cagnesco perché hanno subodorato che sostanzialmente oggi si gioca con le loro stesse armi. Allora, le Vartina che fanno il nostro, questa sigletta che abbiamo ascoltato.
Arrivano apposta da Helsinki, no? Con un Boeing.
Esatto. Però quest'oggi, nel canto di Babele, che è la nostra rubrica alla ricerca di canzoni cantate in lingue non convenzionali, o meglio, super convenzionali, solo che sono strane per noi, che non le pratichiamo di solito.
Anche quelle che noi pratichiamo di solito sono strane in altri luoghi.
Esatto. Dicevo, il gruppo che presento in realtà è costituito da quattro voci. Quindi, insomma, è proprio un duello al sole con le Vartina.
Un po' la rischi, perché sai che possono essere cattivelle.
Lo so. Però qui, come dire, coprirmi le spalle c'è Sua Maestà John Zorn. Dico Sua Maestà perché in un programma che si chiama Babilonia lui è proprio perfetto.
Certo,
ha praticato questa commistione tra gli stili.
Sì, guarda, idealmente al nostro posto dovrebbero esserci John Zorn e Frank Zappa.
Esatto, a condurre.
Ci scusiamo col pubblico, insomma, facciamo quello che possiamo, però.
Comunque, tutto questo per dire che adesso sta per andare una delle sue produzioni, una delle produzioni per la Zadig, l'etichetta che appunto ha fondato John Zorn, e la lingua, a proposito di canto di Babele, è l'Yiddish. Loro si chiamano Mikhail e sono, per l'esattezza, Ayelet Rose Gottlieb alla voce, Sofia Rey Kustowitz alla voce, Baya Schechter alla voce e Malika Zarra alla voce.
Ma sei bravissimo a pronunciarle.
Sì, diciamo che mi sto lanciando pericolosamente, sono lì sull'orlo del baratro, ma insomma.
Vabbè, se John Zorn ci ascolta può eventualmente scriverci la corretta pronuncia, poi vediamo.
Vedo che le Vertina sono già lì al check-in per Helsinki, se ne sono andate sdegnate. E allora ascoltiamo.
Je me débats et je tourbillonne. Je tourbillonne et je tourbillonne. Shall happen. Je tourbillonne, enivré par l'obscurité des profondeurs de l'océan. L'obscurité des profondeurs de débat des ténèbres. Je crie au secours. Je crie, je me débat, je tourbillonne, je tourne. Jusqu'au moment où je réalise que seul je dois faire émerger ma force de sens. Je cours, essoufflé.
Beh, posso dire, Valerio, secondo me le Vertina non riuscirebbero a cantare così perché gli manca quella sillaba. Quella non esatto.
Ci sono, del resto, una delle bellezze di questo nostro viaggio anche nelle lingue e negli idiomi è proprio questa, il fatto di trovare lettere, pronunce inedite che noi non frequentiamo, e nemmeno le Vertina, e che invece si scopre. Anche l'arabo ha questo tipo forse di pronuncia, non a caso, che ne dicano, l'arabo e l'iddish sono vicini come matrice dal punto di vista di certi suoni.
Beh, in questo caso era l'iddish Teom il titolo, giusto?
E sì.
Il gruppo era Mikhail, me lo segno perché non le conosco. Night at the Opera, il quarto album in studio dei Queen, e questo estratto era brevissimo, ma è proprio così, non è che noi lo tagliamo per nostre esigenze.
Questa atmosfera un po' da cabaret anni 20, no?
Sì, ma molto bella. Al pianoforte c'era Freddie Mercury, che anche tutte le voci naturalmente erano le sue, una sua composizione, questo Lazing on a Sunday Afternoon, che parla di un dandy che se ne va in giro per il mondo tutta la settimana e poi trova sollievo dagli affanni la domenica pomeriggio ascoltando Babilonia, pensa un po'. Il problema è che noi nel 75 non andavamo in onda.
No, ancora
non
no,
si capisce.
Ma vabbè.
Eppure è così, la storia riporta questo. Sì, poi sì. Il resto del gruppo, i Queen, erano anche abbastanza gelosi.
Quindi
di questa
dobbiamo
cosa.
Mettere un pezzo dei Queen in ogni puntata, se il filo è così netto.
Potremmo farlo, se lo facessimo, secondo me divideremmo un po' il pubblico, perché forse non a tutti.
No.
A te per primo,
a
forse.
A me per primo, esatto. Però questo pezzo non soltanto per la durata, che diciamo è una punturina, ma no, proprio l'andazzo ricordava tra l'altro un pochino vagamente Benefit of Mr. Kite dei Beatles, questa attitudine che anche certi gruppi pop inglesi hanno nel allinearsi con le atmosfere, come dicevo, di musica che ha a che fare col cabaret, molto teatrale del resto. Freddie Mercury,
beh, è quello. Beh, mi piace però come hai recuperato un po' anche la dignità dei Queen, che poi ci ascoltavano, e quindi vale la pena. Devo dire che se non fossi già Sergio Albertoni vorrei essere Maurizio Pollini, magari in un'altra vita mi piacerebbe suonare così Frédéric Chopin.
Sì.
Tra l'altro Marta suona anche il pianoforte.
Suono anche il pianoforte, sì.
Non così però, immagino.
Non così, no. Non così. Sono così brava.
D'altronde ognuno ha le sue specialità.
Anche
in
lei
caso
non può essere Pollini,
no,
di
poi
fatto.
Magari Pollini che canta, insomma, meglio evitare.
No, infatti.
Preludio numero 19 in mi bemolle maggiore di Frédéric Chopin.
Generi di conforto.
Ecco, qui dobbiamo dissociarci però, perché Elena ha scelto una sigla che ci porta, insomma, un po' nel regno delle sostanze illegali.
Sì,
in qualche modo.
È vero, sembra un night lisergico.
Sì, poi hashish, LSD, opium. No, noi insomma ci riferiamo ai generi di conforto, perché questo facciamo anche a Babilonia, cioè tematizziamo gli ascolti, cerchiamo dei cassetti che possano contenere non importa quale genere musicale, purché si riferisca al tema che abbiamo scelto,
cioè il conforto.
In questo caso i generi di conforto. Beh, tra i generi di conforto possiamo metterci tranquillamente il caffè,
che ci
aiuta la mattina, insomma, ad iniziare nel migliore dei modi la giornata. E poi c'è chi ne beve anche 12 durante un giorno, forse questo
12 botti.
Sì, potrebbe essere anche da stigmatizzare, oppure o come minimo esagerato. Però
beh,
insomma,
è un problema che si ponevano già qualche tempo fa, se non sbaglio, no?
Beh, oddio, ci sono città come Vienna che hanno una cultura del caffè ormai decisamente antica. I caffè viennesi sono ancora oggi molto ambiti, se uno va nella capitale austriaca probabilmente va a cercarsi anche una pasticceria, un caffè. Beh, Richard Strauss con la sua opera 70, un balletto in due atti, ci porta idealmente proprio in uno di questi caffè. Schlagobers, il titolo del balletto, che non è certamente la pagina più nota di Richard Strauss, no. L'ha scritta nel 1924. Schlagobers significa panna montata, e già questo ci porta decisamente in ambiente. Beh, la trama: un gruppo di bambini festeggia la cresima, appunto, in questa grande pasticceria viennese, e può servirsi quindi liberamente delle torte più deliziose con panna montata e quant'altro. Inevitabilmente uno dei bimbi esagera in maniera davvero sproporzionata, si sente male, deve andare a letto, e nei suoi incubi danzano intorno a lui dolci, proprio che sono dei personaggi in realtà che ballano, dolci di ogni genere provenienti dal regno della principessa Praliné. nonché dal mobile bar. E in tutto questo non può mancare naturalmente una danza del caffè, proprio quella che ascoltiamo ora, appunto da Schlagobers di Richard Strauss, la Detroit Symphony Orchestra, e qui diretta da Neeme Järvi. Ce lo sentivi il caffè, no? In questa danza?
Abbastanza, salvo che ce la siamo danzata tutti insieme qui in studio, quindi insomma non è che stavo troppo attento agli aromi, ma insomma... Strauss da questo punto di vista è implacabile, innesca subito il ballo.
E beh, infatti ti vedevo leggiadro così, io intanto sorseggiavo un caffè, tutto questo nel backstage di Babilonia. Richard Strauss, in questo caso una danza del caffè dal suo balletto Schlagobers, ovvero Panna Montata del 1924, la Detroit Symphony Orchestra era diretta da Neeme Järvi.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te. Ah,
Ecco, questa credo sia l'unica sigla che si fa una domanda e si dà una risposta. È così. Ma, e quindi però ritorniamo, perché poi non è difficile, insomma, la carriera di Giovanni Tommaso ha toccato talmente tanti tasti espressivi che qualcuno lo pesteremo anche ora, immagino.
Ma credo proprio di sì, perché l'abbia incrociato tante volte, poco ma sicuro, ma che credo anche che tu ci abbia suonato nei dischi di Lucio Dalla.
Sì.
Sì, signore, sta dicendo.
Sì,
esattamente, sì. Cioè, diciamo, ti ricordi un po' di avventure?
Guarda, ce n'è un brano, me lo ricordo benissimo, perché alla RCA, che aveva gli studi sulla zona del Tiburtino qui a Roma,
sì,
aveva quattro studi, di cui due al piano terra molto grandi. Lo studio A era sulla falsariga dello studio A di New York, ed era sicuramente lo studio più grande che c'era in Europa. A e B erano al piano terra, poi c'era C e D al piano di sopra. Poi ne aprirono un altro piccoletto per i provini. In un'occasione l'arrangiatore era Louis Bacalov, il brano era di Lucio e si chiamava Il cielo.
Eh beh.
Decisero di fare un esperimento, di mettere l'orchestra dal vivo al piano di sotto, allo studio B, e con una telecamera che allora era avveniristico come assetto, e la sezione ritmica sopra allo studio C. L'esperimento funzionò, nel senso che riuscimmo a fare la registrazione.
Non sei convintissimo,
sì,
però.
Sì, diciamo, non ne valeva la pena. Infatti fu il primo e l'ultimo esperimento. Era utile per i cosiddetti rientri, leakage music,
certo,
cioè quando i suoni di uno strumento vanno a finire nel microfono di un altro, eccetera, eccetera. Però l'assetto richiedeva così tanto tempo che...
Beh, noi siamo andati a finire dalle parti, ti ho chiesto questo ricordo di Lucio Dalla perché là andiamo a parare, e soprattutto in questa rubrica che appunto presenta dei brani che già del titolo hanno una dedica precisa, un nome e un cognome. In questo caso Carmen Colón, che è una ragazzina di 10 anni che il 16 novembre del 71 fu rapita da uno sconosciuto nello stato di New York e fu ritrovata morta 2 giorni dopo a Churchville. Si venne poi a sapere, e da qui scattò probabilmente la curiosità sia di Dalla che del suo autore testi, che in quel caso era il grande Roberto Roversi, che in realtà lei era stata vittima di questo che venne chiamato Alphabet Killer, perché uccise, tra le altre, 3 ragazze che si chiamavano Carmen Colón, Wanda Valkovitz e Michelle Maenza, cioè dovevano avere MM, CC e WW, ma non solo. Carmen Colón la uccise a Churchville, quindi tutto C. Wanda Valkovitz a Webster, Michelle Maenza a Macedon, seguendo quei fili deliranti.
Perché devi per forza intristirmi? Cioè, ero
purtroppo
così,
così è storia, questa è storia. Sto spiegando la canzone dedicata a Carmen Colón. Peraltro Roversi punta il dito, appunto, non tanto sull'intristimento, ma sul fatto che già all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, intorno a questa ragazzina si scatenò un circo mediatico. E quindi lui ne approfittò per segnalare questa cosa. E, di fatto, insomma, il grande talento di Roversi fu quello di tirarci fuori un pezzo molto bello, e di Dalla fu quello, naturalmente, di interpretarlo al meglio.
Sui 10 anni, con i suoi piedi nudi sull'asfalto dell'autostrada. Carmen Colón, i capelli sono folti e chiari, le sue mani sono di donna, la polvere e sul prato. Carmen Colón, voce forte dell'assassino, voce che la chiama, non sono gli occhi di un ragazzino. Ai Carmen Colon, Carmen Colon, Carmen Colon, Carmen Colon, Carmen Colon, corre veloce nell'erba, intorno al collo a perle di luce, lama arrotata di coltello. In fretta si baciano i giovani, bevono cola, la guardano e non vedono. Carmen Colon, il primo colpo è un sasso in fronte, nella carne non fa male, il sangue è freddo e leggero. Ai Carmen Colon, Carmen che chiama, Carmen pugnale, Carmen sull'erba, Carmen Colon non ha più sorella, fratello, la sua vita si è fermata e in ginocchio non la vede più. Grandi titoli sopra i giornali.
Beh, brividi, devo ammettere, non la conoscevo questa canzone.
Anche come suoni, stratificazioni, insomma, invenzioni in studio di registrazione, poi un bellissimo testo.
Lucio Dalla, Carmen Colon, è difficile passare da una cosa così seria a una trasmissione che noi ci ostiniamo.
Quella trasmissione.
Certo, quella di Gian Sergio Valeriani, sai che sì. Devi sapere, Giovanni, che noi ci ostiniamo appunto, ma siamo gli unici ormai rimasti in azienda.
Nella rete, sì.
A sostenere Gian Sergio Valeriani che produce questa trasmissione Note a Margine.
Sì.
A noi piace perché, come
sì,
dire, cioè è, audace,
di,
è audace.
Esatto, un po' di follia. Poi questo nome Gian Sergio Valeriani
non
ricorda
so.
Qualcosa.
Guarda, non lo so. Comunque sentiamo il trailer di questa puntata. Lui poi si ispira spesso ai nostri ospiti, quindi
sentiamo un po'.
Note a margine.
I movimenti secessionisti continuano a rappresentare una sfida complessa per molti regimi democratici ad ogni latitudine, e la musica non fa eccezione. In tutto il mondo ormai la minaccia di sotterranee scissioni interne incombe sulle sezioni ritmiche e si insinua tra le fila delle orchestre, mettendo in serio pericolo l'integrità di ogni genere musicale. La soluzione, secondo alcuni, starebbe nell'individuare e rendere inoffensivi gli attivisti più pericolosi, che spesso e volentieri si annidano nei registri gravi e da lì dispensano ordini in grado di far vacillare l'equilibrio sonoro di intere compagini strumentali. Il vero problema, però, è che non tutti sono d'accordo. Noi ne parliamo con Giacomo Pastore, magnifico rettore del Conservatorio Fretless di Bassano del Grappa, e con Zizzania Dragonetti, presidente dell'organizzazione non governativa Futuro in Chiave di Fa. Separatisti bassi, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e coordinamento Cecchini e missaggio Miriana Padani. Regia e sotterfugi Guglielmo Wallace Jr.
Note a margine.
Ogni giorno pari di ogni settimana dispari, non di rado intorno alle 14.
Rete 2.
ecco, non di rado. No.
Ogni giorno pari?
Di ogni settimana dispari,
perfetto,
credo.
Si vuole l'enigmista qua.
Ma non lo so, vabbè. Guarda. Ma il dubbio poi è che lui costruisca tutta questa questo ambaradan per arrivare al titolo, no? Separatisti bassi.
Sì, esatto. Che non è un dubbio, ormai è una certezza.
È una certezza,
fa così.
Non ho capito. Vabbè. Comunque, vabbè, insomma, Giovanni, credo che tu seguirai volentieri questa trasmissione, perché poi è lunga e questo è solo il trailer.
Assolutamente.
E quindi
non vede l'ora. Che...
Terfurt al controfagotto, era un separatista basso praticamente, sì, sì. Ma questa è una composizione di Erwin Schulhoff per solo controfagotto, appunto, da Bass Nachtigall, che è, come dire, folle, nel senso, intanto è una fuga, uno già dice ma dove scappi con un controfagotto, è difficile, e poi soprattutto la fuga per uno strumento monodico è, come dire, una contraddizione in termini
abbastanza, sì.
Eppure lui ce l'ha fatta, e il controfagotto poi, essendo traspositore d'ottava verso il basso, probabilmente è uno dei pochissimi strumenti che arriva più giù del contrabbasso.
Sì, ma tra l'altro è bravissimo questo esecutore, veramente bel suono, perfetto, bellissimo. Bellissimo.
Vedi?
È molto difficile, tra l'altro. E lui salta di ottava con una naturalezza. È uno strumento molto difficile, il controfagotto.
Certo.
Beh, siamo arrivati al secondo regalo musicale che ci hai portato tu in questa specie di puntata che sta diventando un'ode alle basse frequenze.
Sì.
Però qui torniamo invece dalle parti di questo disco che hai registrato con tua figlia. E che brano hai scelto come secondo ascolto?
Io avrei scelto un brano che si potrebbe definire vagamente popish, perché è una song proprio. Si chiama The Power of Love e tra l'altro è veramente un brano senza pretese, nel senso non vuole averne pretese, perché si basa su un arpeggio piuttosto semplice, insomma, però secondo me è abbastanza originale. Stop believing.
was just a single look, and I could see that love was inside me. I knew that I would find you, never did I stop believing, 'cause all there ever will be is the one and only power of love.
Se questo è pop, viva il pop, direi, no? Una composizione di Giovanni Tommaso, qui con la voce di Jasmine Tommaso, poi Claudio Filippini al pianoforte, Andrea Molinari alla chitarra e Alessandro Pacio Rossi alla batteria, da un bel disco As Time Goes By.
Tra l'altro c'era anche qualche inflessione alla Joni Mitchell, che nella musica di tua figlia, anche quella che non suona con te, ogni tanto viene fuori in maniera evidente, mi sembra un retaggio buono, insomma, se non si deve proprio ispirare al padre, Joni Mitchell va bene lo stesso.
Va ecco. Bene lo stesso, beh.
Se posso aggiungere una cosa, che lei e suo marito, che è un chitarrista romano.
Sì. Ma stanno in California.
Vivono nello Yucca Valley.
Ecco.
Che è un posto interno alla costa californiana, ma sta diventando quello che era Sperlonga negli anni 70, pieno di artisti. Trovavi Gil Evans, trovavi Steve Lacy, insomma, scrittori, era molto sì. Musicisti. Era...
O artisti lì, incontri, o serpenti a sonagli, credo. Credo che sia quella là, perché ci sono anche qui, credo che d'estate sì, faccia caldino.
Sì, sì, e comunque che cosa hanno combinato questa coppia di sposini novelli? Stanno aprendo un saloon che si chiama Spaghetti Western.
Fantastico. Fantastico. Quindi poi chiameranno Clint Eastwood.
Ma guarda, è un posto che già lo intuisci che è un happening quel posto, perché sì, c'è una sala con 4 biliardi, un American bar, ma è così grande che è incredibile, un palco per fare musica pazzesco, quindi lei sicuramente farà musica.
Ma c'è anche il cartello non sparate sul pianista, perché
sì, sì. Poi tra comunque l'altro ha la fortuna di essere, di lavorare spesso con Steve Gadd. Ha fatto diversi lavori e anche lui per lei ha partecipato a dischi suoi. Insomma, siete invitati.
Bene, visioni e ricordi meravigliose, un bellissimo quadretto che adesso devastiamo.
Non abbandonate le vostre abitazioni. Non è successo nulla.
Figlio del diavolo, cos'è venuto fuori?
Mamma mia, i Naked City in realtà, qui a proposito di batteristi stellari, qui c'era Joy Baron.
John Zorn, c'era di mezzo
alla chitarra, Fred Frith, John Zorn, naturalmente. La voce, vogliamo chiamarla voce? Di Yamazuka Eie, ma
chiamiamo la voce.
Chiamiamo la voce.
Comunque questo non li assolve da tutto questo.
No, tu sai che poi dopo la registrazione a Yamazuka Eie devono tirar fuori il microfono dalla gola perché
se lo infila, immagino.
E quindi non
tipo,
è facile.
Tipo Alien.
Esatto.
Anche per oggi purtroppo il nostro viaggio si chiude, in realtà non si chiude mai perché noi proseguiamo, il pubblico non lo sa, ci ritroviamo, riapriamo le nostre finestre radiofoniche settimana prossima.
Esatto.
E lo facciamo sempre volentieri per accogliere il nostro pubblico, nel frattempo cerchiamo insomma di sistemare un po' i nostri magazzini, di preparare al meglio la prossima scaletta babilonica.
Eh sì, e voi mi raccomando ascoltate di tutto e siate babilonici.